A come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno, buongiorno, benvenuti ascoltatori, benvenute ascoltatrici a Come Atlante, Focus Asia, come sempre il mercoledì. Mezz'ora di approfondimenti, ragionamenti, storie dall'Asia. Come sempre di qui alle 11 e come sempre con il nostro Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno.
Buongiorno Diana, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, eccoci qui ancora.
Allora, iniziamo con un paio di aggiornamenti su notizie, insomma questioni che abbiamo seguito in questi mesi, cominciando dalla più fresca, o forse si dovrebbe dire dalla più calda, cioè dalla Corea del Sud, dove questa mattina in Corea, quindi qualche ora fa, è stato arrestato con una certa fatica, in modo anche un po' rocambolesco, dalla polizia l'ex presidente Yoon. Crisi politica era iniziata, lo ricordate, ne abbiamo parlato anche qua in trasmissione ai primi di dicembre, quando il presidente aveva dichiarato abbastanza sorpresa la legge marziale. Il tentativo di colpo di Stato, di autocolpo di Stato, è stato sventato da un voto allora di tutte le forze parlamentari contro la decisione del presidente, compreso il voto del suo stesso partito. Il tiramolla è poi durato qualche settimana, il presidente è stato sospeso, poi stanotte con l'aiuto di scalapioli per superare delle barriere di veicoli che la guardia presidenziale aveva eretto intorno alla sua residenza, Yoon alla fine è stato arrestato, portato in commissariato per l'interrogatorio, a cui però si starebbe, secondo le ultimissime che ho visto, rifiutando di rispondere. Quindi diciamo la questione non è ancora chiusa, la telenovela, molti giornali fanno riferimento alle telenovele coreane, che sembra che siano molto intricate come plot, e anche la realtà diciamo si assesta in questa maniera. Altre cose della settimana, Gabriele?
Beh, c'è questa voce di Elon Musk che sarebbe interessato ad acquistare TikTok, no? Dalla Cina. La vicenda, riassumiamola: TikTok, il più innovativo social per quanto riguarda gli short video, insomma quello che va molto di moda tra i ragazzi giovani di tutto il mondo, che è di proprietà cinese, e sta andando incontro a un bando negli Stati Uniti, si decide proprio in queste ore, in quanto accusato di essere una quinta colonna del governo, lo Stato cinese, il Partito Comunista, negli Stati Uniti. Allora, una delle soluzioni è quella che Elon Musk potrebbe comprarselo e quindi tutto andrebbe a posto. Allora, a prescindere dal fatto che non si vede perché i cinesi, nel momento in cui hanno finalmente prodotto un'innovazione tecnologica così di massa, che va per la maggiore in tutto il mondo, dovrebbero poi...
Compreso negli Stati Uniti, tra l'altro, perché TikTok è usatissimo.
Esatto. Sì. Il problema è proprio quello lì, perché dovrebbero venderlo a Elon Musk. Pare che dalla Cina sia già arrivata la smentita, però questo è un tema che forse merita un approfondimento anche in futuro, vedremo come evolve, perché forse dietro le quinte ci sono i giochi anche politici che potrebbero anche rendere possibile un'acquisizione di questo tipo. Difficile, ma forse non così impossibile.
Allora, un altro aggiornamento invece ci porta un po' fuori dalle geografie cinesi, perché riguarda il Bangladesh. Il rapporto con l'India è sempre più complicato dopo che il governo Modi, lo sapete, ha dato asilo alla presidente deposta Sheikh Hasina. Nei giorni scorsi è emersa l'intenzione da parte dell'India di costruire 5 tratti di muro sul confine tra i due paesi, convocazioni incrociate degli ambasciatori, insomma la questione sta diventando piuttosto complicata. Il governo ad interim di Dhaka, guidato dal premio Nobel, il banchiere dei poveri, cosiddetto Mohammad Yunus, ha ufficialmente chiesto l'estradizione dell'ex premier Hasina, che vuole processare per crimini contro l'umanità. Delhi ha invece appena allungato la sua possibilità di restare in asilo politico, diciamo, nel paese. La vicina, tra l'altro, ha anche un addentellato europeo, perché potrebbe essere presto costretta alle dimissioni una vice ministra britannica al tesoro, che ha delle specifiche deleghe in tema di corruzione, ma nel suo paese di origine è coinvolta nello scandalo di corruzione che ha portato appunto alla deposizione di Sheikh Hasina, che è una sua parente. Tornando a te, Gabriele, allora, se Elon Musk vuole comprarsi TikTok, Donald Trump vuole comprarsi direttamente la Groenlandia. Lo sapete, manca meno di una settimana all'insediamento di Trump alla Casa Bianca. L'avete sentito, il tema è stato citato in lungo e in largo, con toni piuttosto minacciosi da parte di Trump, che ha, per così dire, volgarizzato una questione geopolitica molto seria che riguarda gli appetiti delle maggiori potenze mondiali sulle risorse e anche sulla la posizione, diciamo, della Groenlandia. E l'obiettivo polemico di Trump a proposito della Groenlandia è proprio la Cina. Perché è così importante la Groenlandia per le due maggiori economie mondiali?
Ma allora, io direi che non strettamente la Groenlandia, nel senso che la Cina con la Groenlandia c'ha poco a che fare. E dalle notizie che escono in questi giorni emerge chiaramente che ci sono solo pochissimi cinesi, forse una cinquantina di lavoratori cinesi che lavorano in varie industrie della pesca in Groenlandia, e quindi veramente la Cina non è un problema per quanto riguarda la Groenlandia. Credo sia soprattutto un pretesto, se Trump ha menzionato la Cina per quanto riguarda una delle giustificazioni per cui si vuole comprare la Groenlandia. Però è vero che la Cina c'ha degli interessi nell'Artico. Nel 2018, per esempio, ha emesso un paper per quanto riguarda le sue politiche artiche, e dal 2013 fa parte come osservatore del Consiglio Artico, che è, diciamo, quell'organizzazione che sovraintende alle politiche artiche, che è composta dalle potenze, diciamo, dalle nazioni, non le potenze, non tutte sono potenze, ma le nazioni che si affacciano appunto sul circolo polare artico.
Cosa che tra l'altro la Cina è fino a un certo punto.
Beh, la Cina
dal punto di vista geografico, perché non è un paese artico, insomma.
Non è un paese artico, però come osservatore nel Consiglio Artico c'è anche l'Italia, per intenderci.
Ok, va bene, vale tutto quindi.
La Francia, vale tutto, sono osservatori, non hanno un potere decisionale, ma sicuramente sono lì, come a dire, abbiamo un interesse, no? Allora, quali sono gli interessi della Cina? Allora, sostanzialmente di due tipi. Quelli manifesti, mi riferisco a quelli manifesti delineati dalla Cina nel suo paper del 2018 e anche tutta una serie di altri documenti. Allora, prima la ricerca scientifica nei campi della glaciologia, dell'ecologia sia terrestre che marina, e della fisica spaziale. Mi riferisco nello specifico all'unica base cinese che c'è nell'Artico, e cioè alle Svalbard, cioè nell'arcipelago 1000 km a nord della Norvegia. E lì c'è una base cinese da un po' di anni che svolge queste ricerche scientifiche. Le Svalbard sono un territorio aperto. Il trattato di Spitsbergen del 1920 l'ha assegnati formalmente alla Norvegia. Prima era terra nullius, come si dice, non apparteneva a nessuno. Le ha date alla Norvegia, a patto però che fosse libero accesso per tutti, a patto però che si facesse, non venissero militarizzate e non ci fossero interessi, diciamo, commerciali, economici, che vanno contro l'ecologia del territorio, ma che si facesse della ricerca scientifica. Quindi molti hanno le basi, e la Cina ha messo lì una sua base. Qual è l'accusa che si fa ai cinesi da parte americana, però? Che le ricerche scientifiche della Cina a Spitsbergen, cioè alle Svalbard, abbiano a che fare con il cosiddetto dual use, cioè sono ricerche scientifiche che però possono servire anche al comparto militare.
Ma come spesso accade, è molto difficile, no, separare.
Insomma, è un po' il bue che dà del cornuto all'asino, no? Cioè, tutte le ricerche scientifiche, o gran parte delle ricerche scientifiche, possono avere dual use. Quindi, primo interesse della Cina per quanto riguarda l'Artico di carattere scientifico. Il secondo interesse più geostrategico, economico, è la cosiddetta via della seta polare, cioè
Cos'è?
quella via marittima che dalla Scandinavia andrebbe alla Cina stessa lunga la cosiddetta dorsale Lomonosov, altrimenti detta il passaggio a nord-est, cioè il mare lungo tutta la costa nord della Russia, con il ritiro dei ghiacci per il riscaldamento climatico è sempre più accessibile quella parte di transito marittimo, diciamo così.
Cioè, per più mesi
Va detto
l'anno?
che più mesi l'anno, più di prima. Va detto che con la Russia, peraltro, negli ultimi anni è cresciuta la cooperazione anche, diciamo così, di sicurezza militare. Per esempio, sono state fatte delle esercitazioni congiunte nello stretto di Bering. Ecco, a parte, escludendo la Groenlandia e a parte le Svalbard, le altre presenze cinesi, ma sempre di carattere scientifico commerciale, prevalentemente, sono in Islanda e proprio nello stretto di Bering, dove però appunto c'è stato anche queste esercitazioni congiunte.
Ricerca scientifica e forse militare, via della seta e diciamo strade navali, percorsi navali che possono abbreviare di molto appunto la navigazione attraverso l'Artico. C'è anche un fatto di risorse. Leggevo che nei fondali dell'Artico c'è, oltre a un decimo del petrolio mondiale, un quarto del gas naturale ancora estraibile, e poi la famosa faccenda delle terre rare che per la Cina sono fondamentali. Per
Beh, più che per la Cina che ce l'ha
tutti,
già
sì, per
sono
gli
fondamentali per gli
altri,
altri, no?
sì,
Cioè, il
effettivamente.
problema è un po' quello. Sì, dici bene, cioè il problema dell'Artico fondamentalmente, oltre alla strategia, alla geopolitica, è proprio anche quello, cioè il fatto che in virtù, è curioso questo, no? Cioè il fatto che l'economia fossile provoca il riscaldamento climatico e quindi l'arretramento dei ghiacci e questo offre nuove opportunità all'economia
È
fossile.
una beffa più che se.
No, è veramente uno di quei circoli viziosi, no? Per cui tutti, chiaramente. Mettono, cioè, come dire, hanno un appetito per quella parte di mondo fino a poco tempo fa pressoché inaccessibile. Sinceramente, diciamo, chi vuol bene al pianeta spera nella sopravvivenza dell'umanità, dovrebbe sperare che nessuno riesca a mettere le mani su quelle risorse.
Senti, la Cina ha risposto a queste esternazioni, diciamo, pre-insediamento di Donald Trump, o si mantiene sui suoi piani strategici e aspetta? De
La Cina si
detto che la
mantiene.
Groenlandia non è in vendita, voglio dire.
Sì, beh, la Cina si mantiene sulle sue posizioni e per adesso, diciamo che a Pechino c'è una posizione molto attendista, ci sono analisti, studiosi, certo, che ne parlano parecchi, insomma, parlano molto di queste future relazioni tra Stati Uniti e Cina. Anche perché, nonostante negli ultimi anni ci sia stata un'apertura della Cina notevole a tutti i paesi del sud globale, però come dire, la relazione privilegiata è proprio quella con Washington, da lì che dipende un po' il futuro e quindi c'è una grandissima attenzione. Quindi si fanno varie ipotesi. Sostanzialmente l'ipotesi è sempre un po' quella. Da un lato che l'aggressività di Trump possa tradursi in un aumento delle tensioni e dall'altro invece che Trump prevalga il Trump, come dire,
Pragmatico.
mercante, il Trump businessman e quindi tutte le sue sparate fondamentalmente siano in funzione di trattative, sulle trattative i cinesi alla fine ci stanno, sono disposti anche a concedere parecchio se vedono che i loro interessi fondamentali poi sono rispettati. E in questo quadro si inserisce un po' anche la figura di Elon Musk. Elon Musk sappiamo che ha delle relazioni fortissimi con la Cina, cioè lo stabilimento della Tesla a Shanghai, che dovrebbe diventare il principale al mondo dove si produce la Tesla, e quindi la Cina è un po' lì che annusa l'aria per capire se Elon Musk può essere questa chiave di volta per relazioni più stabili con gli Stati Uniti di Donald Trump.
Senti, Giorgia Meloni ci sta ancora pensando. Xi Jinping non sarà, immagino, all'insediamento il prossimo lunedì.
No, no, no. Xi Jinping non. Ma allora, da un lato, non va secondo me letto in
No,
chiave.
infatti è, diciamo, è più normale, diciamo, è più nelle cose diplomatiche che non ci vadano i capi di Stato in queste occasioni, però vedo che dall'Europa qualcuno ci sta ragionando invece da
Vabbè,
Pechino.
ma l'Europa,
E
come dire,
vabbè,
è una
l'Europa, per
colonia,
fortuna ci
no?
occupiamo di Asia.
Esatto, cioè nel senso, diciamo per chiudere, Xi Jinping, come dire, l'imperatore, chiamiamolo così, non va a porre omaggio a Donald Trump, detto molto in soldoni, non succederebbe mai per nessuna ragione.
Va bene, Gabriele, senti, ti ringrazio. La prossima volta che ci sentiremo, l'insediamento sarà stato. Vedremo se parleremo di questo o ci sposteremo su qualcos'altro. Intanto ti ringrazio.
E io ringrazio te, ringrazio tutti quelli che hanno avuto la bontà di ascoltarci.
Buona giornata.
Ciao.
E con le Dengue Fever gruppo femminile Cambogiamo ci spostiamo adesso in Laos, da dove tra poco ci collegheremo con Emanuele Giordano, giornalista fondatore dell'agenzia di stampa Lettera 22, e proprio nell'antica capitale laotiana si trova Luang Prabang. In Laos, le Dengue Fever. Allora, buongiorno, buongiorno e benvenuto Emanuele Giordana da una nuova tappa del suo lungo viaggio in Asia, Luang Prabang, antica capitale del Laos. È molto cambiata negli anni, Emanuele.
Ciao Diana, sì, è molto cambiata. Do solamente un dato. Nel 1990 l'ufficio del turismo, cioè, è il dato più vecchio che ho trovato, contava 14.000 presenze. Nel 2019, cioè prima del Covid, siamo arrivati a 4.800.000. Allora, una città che sulla carta è di 50.000 abitanti, ma in realtà la Luang Prabang, che visitiamo noi da viaggiatori o da turisti, mettiamola come vogliamo, è un piccolo pezzo della città, perché è la città vecchia, che quindi si trova su una specie di piccola penisola tra il Mekong e un altro fiume, E poi la città più estesa, ma estesa fino a un certo punto, è grande come Crema, voglio dire, è di 50.000 abitanti. Io non so se Crema, che è la città da cui provengo io, riuscirebbe a reggere 5 milioni di visitatori in un anno.
Senti, a proposito di turismo, lo citavamo la settimana scorsa in trasmissione, si è discusso molto di questo treno veloce che poco fa citavi.
Beh, il treno veloce dal punto di vista del turismo è una manna totale sia per i turisti che per i laotiani. In generale mi sembra un'operazione importante, è stato inaugurato a dicembre del 2021, il 2 dicembre del 2021, in un mese aveva già collezionato 1 milione di viaggiatori. E effettivamente l'abbiamo preso questi giorni per venire qua, perché appunto la strada è ancora piuttosto infernale, era strapieno, abbiamo fatto fatica a prenotare, abbiamo fatto fatica a prenotare anche adesso, che domani questo treno ci porterà in Cina. Però è una scommessa che ha funzionato. Qualcuno dice, mica vero, perché il costo di questo treno per i laotiani è di 5 miliardi di dollari, che è una cifra importante per un paese come questo, ma non mi sembra la fine del mondo rispetto al vantaggio che ne trae questo paese, oltre ai cinesi che hanno costruito la ferrovia, che non ha sbocco al mare, che è un paese un po' chiuso dentro Thailandia, Cambogia, Cina, e quindi è sempre stato chiuso al mondo, un po' la sua fortuna ma un po' anche la sua sfortuna, molto sottosviluppo.
Stavo leggendo adesso mentre parlavi sul Laotian Times, che non so quanto sia diffuso in Laos e neanche quanto sia una fonte affidabile, ma si dà un gran tono con questo carattere courier, che ci sono ancora centinaia di famiglie che aspettano le compensazioni, immagino, per i terreni su cui questa ferrovia è stata costruita. Senti, invece si discute, altro tema che ho trovato sui giornali, diciamo panasiatici, di questa diga che si va costruendo a monte di Luang Prabang e che addirittura metterebbe a repentaglio la classificazione come sito UNESCO.
Beh, quella è, diciamo, una vicenda che riguarda quella diga, ma quella diga in particolare, ma soprattutto molte altre lungo il Mekong, in particolare quelle fatte in Cina, che già sono operative e che stanno già creando problemi, perché in sostanza la diga trattiene l'acqua, ma trattiene anche il limo, per intenderci, cioè quella sostanza preziosa che poi serve per i campi, e in compenso poi, quando le acque vengono lasciate andare, tutte le porcherie dell'industria cinese finiscono a valle. Quindi c'è un problema grosso con questa autorità del Mekong, che riunisce un po' tutti gli stati. Naturalmente c'è anche questo problema qui, come quello delle compensazioni che tu hai citato prima. Però bisogna anche dire che se una volta io avessi dovuto andare da qua, da Luang Prabang a Kunming, per via strada, avrei dovuto attraversare un altro paese, il Vietnam, e ci avrei messo 30 ore. Adesso ci arrivo in meno di 10. Quindi qualcosa cambia e un prezzo si paga. Il problema del Laos qual è? Che, essendo un paese a partito unico, la voce della società civile, che noi siamo abituati ad ascoltare, fortunatamente ancora in Europa, non c'è, e quindi c'è magari la denuncia di un giornale coraggioso, fino al momento in cui il partito non gli dice silenzio.
Senti, è la prima volta anche per te che fai questo tragitto, o sbaglio? Prossima tappa Yunnan, ho capito bene, Kunming nello Yunnan?
Kunming è la capitale dello Yunnan, sì, è un territorio che mi affascina moltissimo, perché è un territorio cinese in realtà da poco tempo. È in realtà un posto abitato soprattutto nella fascia sud da popolazioni che parlano, diciamo, per intenderci, una lingua tibeto-birmana, che sono diverse dal cinese, appartengono a quella grande famiglia linguistica, ma sono un'altra roba. Sono le cosiddette comunità etniche che resistono in qualche modo. E poi c'è questo confine, il confine sud, che è il confine con la Birmania, il confine della guerra, che in questo momento è bloccato dalla resistenza che si oppone ai golpisti, e quindi insomma c'è promessa di tante cose da vedere, oltre alla Cina, che confesso È la prima volta che visito questo paese, sono stato solo a Hong Kong in tempi remotissimi e quindi non so nulla della Cina. Per fortuna lì avete battaglia a sistemare le
Sì,
cose.
ma non temere che ti cercheremo anche in un modo o nell'altro quando sarai approdato in Cina. Intanto ti ringrazio, ti auguro buon viaggio su questo nuovo treno e buone avventure. Grazie anche a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. A Come Atlante per oggi finisce qui. Appuntamento domani con Sara Milanese, focus sull'Africa. Io torno insieme a Gabriele Battaglia il prossimo mercoledì. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona giornata.